Lucetta Scarafia, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontarci il suo nuovo saggio, scritto insieme con Anna Foa, che ha insegnato storia moderna all'Università di Roma La Sapienza, e insieme con Franca Giansoldati, che è giornalista e vaticanista. Lei, Lucetta Scarafia, ha insegnato storia contemporanea all'Università La Sapienza ed è editorialista del quotidiano La Stampa, del quotidiano nazionale. Ha fondato e diretto la rivista Donne, Chiesa, Mondo. E è ancora la direzione di questa rivista, Lucetta Scarafia?
No, dal 2019 non ci sono più, e però la rivista continua con altre persone. Abbiamo dato le nostre dimissioni, tutta la redazione che c'era stata nei primi 7 anni, e poi abbiamo continuato a lavorare anche un poco insieme. Infatti questo libro è un po' frutto della continuazione del lavoro che era stato iniziato come redazione della rivista.
Ed è stato un momento importante quella delle dimissioni a cui faceva riferimento poco fa Lucetta Scarafia, perché ne abbiamo parlato diverse volte qui nel nostro piccolo posto delle parole, della presenza femminile, del valore della presenza femminile nel mondo della Chiesa, e queste dimissioni hanno fatto rumore e hanno prodotto risultati, secondo lei, Lucetta Scarafia?
Ma molto pochi, mi sembra che hanno prodotto semplicemente maquillage, diciamo, qualche donna messa qua e là, che conta molto poco, donne tra l'altro scelte dalla gerarchia, quindi donne obbedienti, non donne che hanno un'autonomia di pensiero, e poi basta, ecco, questa è la verità.
Ed è una verità molto scomoda questa, perché è una verità che non fa il paio con la realtà, ai noi. Intanto entriamo nel libro pubblicato da Solferino, libro intitolato Agnus Dei, gli abusi sessuali del clero in Italia, e andiamo a scoprire proprio partendo dall'immagine di copertina e dal titolo Agnus Dei, quasi fosse un sacrificio dovuto questo abuso sessuale, Lucetta Scarafia.
Beh sì, noi abbiamo dato il titolo della vittima per eccellenza, Agnus Dei, perché c'è questo paradosso che la Chiesa e la tradizione cristiana, che come tutti sanno si fonda sulla vittima per eccellenza, che è Gesù Cristo, no? Ucciso ingiustamente, giustiziato ingiustamente, poi accetti al suo interno di coprire dei casi di abuso andando contro ogni diritto delle vittime. Di fatto quello, cioè volevamo ricordare alla Chiesa che è nata per difendere le vittime e non i colpevoli, come invece fa ormai da tanto tempo, almeno per quanto riguarda gli abusi sessuali.
E nella premessa al vostro saggio, Lucetta Scarafia, scrivete che in Italia e parzialmente in Spagna le conferenze episcopali si rifiutano di collaborare con possibili inchieste. Ecco, e questo rifiutare la collaborazione, come abbiamo toccato con mano dalle storie che raccontate in questo saggio, che si sviluppa per circa 220 pagine, e credo che sia un vulnus da superare, da capire, e poi anche da accettare nella debolezza della Chiesa odierna.
Sì, la cosa che ci fa soffrire è che in Italia non viene assolutamente accettata la proposta di fare un'inchiesta libera, cioè non coordinata dalla Chiesa, quindi con l'interesse di cancellare le cose più brutte, ma un'inchiesta libera su quanto è stato fatto, quanti sono stati gli abusi sessuali e quanti sono state le vittime, con l'idea ovviamente che se emergono i numeri delle vittime, l'identità delle vittime, la Chiesa deve assumersi poi il compito di risarcirle in qualche modo, sia simbolicamente che finanziariamente. Invece la Chiesa italiana tuttora si rifiuta di fare un serio lavoro indipendente di analisi, di inchiesta su questo tema, cosa che è stato fatto in quasi tutti i paesi cattolici. L'unico paese che si sta ancora rifiutando, oltre all'Italia, è la Spagna. Però in Spagna uno dei principali quotidiani spagnoli, El País, ha avviato una grande inchiesta che ha portato a dei risultati drammatici ma interessanti, di un grande numero di denunce di abusi sessuali, quindi la Chiesa dovrà far fronte a questo. In Italia invece tutto tace, in qualche modo anche i laici, anche le persone che stanno, diciamo così, al di fuori della Chiesa, non hanno alcun interesse a muovere delle accuse, a fare richiedere questa inchiesta.
Certo, un conto è l'inchiesta, un conto quando c'è la denuncia da parte delle persone che hanno avuto degli abusi, sono due posizioni molto diverse. E lei poco fa, Lucetta Scalefia, parlava di risposte che sono dei simboli, e mi veniva in mente quella lettera del Papa Benedetto XVI, Ratzinger, quando scrisse quella lettera a proposito degli abusi. Era una lettera importante, ma che in ogni modo faceva semplicemente un piccolissimo passo avanti, né più né meno.
E parla dell'ultima lettera. Guardi che non è un piccolissimo passo avanti, secondo me è stato un passo avanti decisivo, perché lui ha detto: io non sapevo che questo prete fosse un abusatore, era l'arcivescovo di Monaco, e all'arcivescovo di Monaco, diciamo, queste notizie non arrivavano, c'era uno staff che così si occupava di questo. Ovviamente queste, che erano considerate piccole notizie, non arrivavano, arrivavano solo i problemi più gravi. Quello allora non veniva considerato un problema grave, però lui ha detto: io mi sento colpevole lo stesso, mi sento colpevole in quanto ho ricoperto posizioni molto alte nella Chiesa, e la Chiesa ha sempre cancellato, soffocato, nascosto gli abusi sessuali. È la prima volta che un papa, uno dei più alti livelli della gerarchia ecclesiastica, è stato ammesso ufficialmente che non sono alcune mele marce che hanno sbagliato, ma è il sistema stesso della gerarchia ecclesiastica che ha affossato ogni denuncia sugli abusi. Questo lo trovo una cosa di grandissima importanza, e l'ha fatto Benedetto XVI.
E l'ha fatto Benedetto XVI con questa lettera, sì. Un po' ha sorpassato le parole di Papa Francesco, secondo lei, Lucetta Scalefia?
In questa lettera sì, direi. Perché un conto è dire: faremo tutto per impedire gli abusi, cosa che credo che Papa Francesco voglia sinceramente fare. Un conto è quello, un conto è ammettere la colpevolezza delle gerarchie per il passato. Io penso che finché non si ammette la colpevolezza delle gerarchie per il passato e non si ottiene giustizia per le vittime del passato, sia impossibile migliorare il futuro, perché naturalmente il silenzio sugli abusi non ha fatto che moltiplicare gli abusi, e non farà che moltiplicarli.
E non sarà che un moltiplicare la parola scandalo, e
sì,
questa
certo,
è una parola
l'orrore
che sono...
della parola scandalo fa sì che tutti, esatto, gli abusatori sanno che è più forte la paura dello scandalo che nella Chiesa, che il senso della giustizia.
Nel libro voi scrivete che Papa Francesco è intervenuto più volte sulla questione predicando tolleranza zero nei confronti degli abusi, però gli effetti delle sue parole sono stati molto piccoli, modesti, soprattutto per quanto riguarda quelli contro le religiose. Ora, da una parte sembra che Papa Francesco voglia, e penso sia un pensiero corretto, onesto il suo, che voglia superare questa situazione facendo pulizia. E dall'altra invece, come ha detto poco fa lei, le notizie non arrivavano all'apice, come nel caso di Papa Benedetto XVI. Quindi c'è qualcuno che ai piani medio-alti forse fa un po' di resistenza, Lucetta Scalefia.
Qualcuno, tutti, cioè nel senso che siccome più o meno tutti i vescovi sono stati coinvolti in quella che era poi anche una prassi che veniva consigliata dalla Santa Sede, che era quella il più possibile di negare lo scandalo, di impedire lo scandalo. Cioè la Chiesa, il messaggio che ha mandato fino a pochissimo tempo fa a tutti i vescovi, a tutti i sacerdoti, era: cerchiamo di attutire lo scandalo, di impedire che scoppi lo scandalo. Questo era il primo obiettivo, non era quello di fare giustizia per la vittima, ma era diciamo negare lo scandalo della Chiesa, nascondere lo scandalo. Questo è il punto su cui bisogna invece, come ha fatto Benedetto XVI, fare chiarezza e chiedere scusa.
Sì, fare chiarezza e chiedere scusa, e non è semplicemente fare le cose in maniera simbolica, ma andiamo dentro questi abusi. E questo libro, diciamocelo chiaramente, Agnus Dei, gli abusi sessuali del clero in Italia, ci racconta alcuni casi, ma non cercando di guardare dal buco della serratura, no? Cercando a sua volta un'attenzione morbosa, no? Cercando un'attenzione molto razionale, perché qui si deve andare molto cauti, ma nello stesso tempo si deve andare molto avanti e non fermarsi mai, perché le parole in questo contesto sono parole importanti. È vero che per la Chiesa le parole sono importantissime, fanno dei passi molto lenti nel corso del tempo. Però a proposito di parole, Lucetta Scarafia, andiamo subito a parlare degli atti sessuali, ma quando per esempio si legge che un sacerdote, adesso non ricordo, ma un monsignore, quindi già, siamo già ai piani alti, a proposito di una devianza di uno dei suoi sacerdoti, osserva che gli atti sessuali si hanno solamente quando c'è un rapporto completo con penetrazione, tutto il resto può essere considerato ammiccamento. Ora, se io sento queste parole, leggo queste parole, qualche cosa mi disturba, non capisco il senso delle parole, o è sbagliato quello che ho imparato, oppure c'è una nuova indicazione da parte della Chiesa. Che situazione è questa?
È una situazione di ipocrisia, di inganno. Cioè, è chiarissimo che tutte quel sacerdote, un sacerdote di una diocesi siciliana, aveva un modo di comportarsi che non era assolutamente adeguato al suo status e deve essere assolutamente, diciamo, espulso e tornare allo stato clericale. Questo è molto evidente, ma per evitare lo scandalo, poi probabilmente fa addirittura pensare la complicità con questo sacerdote dimostrata dalle gerarchie, che forse questo sacerdote sappia qualche cosa che non deve dire, ecco, perché in molti di questi casi il silenzio su molti di questi colpevoli, come Don Seppia, che è un prete ligure, il fatto che la curia paghi difensori bravissimi per tirarli fuori di prigione, una prigione che si meritano tantissimo, fa magari con delle semplicemente, un avvocato molto abile riesce a trovare sempre degli spiragli per far uscire un colpevole. Il fatto che le diocesi molto spesso paghino dei bravissimi avvocati invece di accettare che la giustizia faccia il suo corso senza interferire, ci fa pensare che forse questi sacerdoti abbiano in mano anche delle carte di ricatto, ecco, non riusciamo a pensare ad altro, perché se no perché la diocesi dovrebbe spendere tanti soldi per difenderli, quando sappiamo che le vittime sono tutte ragazzini molto poveri che non hanno i soldi per l'avvocato, che hanno degli avvocati modesti, avvocati d'ufficio, e che quindi non riusciranno a far prevalere le loro ragioni.
A prevalere le loro ragioni, le ragioni di chi è stato,
della vittima,
e sono ragioni che sono veramente sempre messe in un angolo, come la storia di Alessandro, no? La storia di un prete la cui storia non è ancora finita, perché adesso si è in Cassazione. Ora questo ragazzino di Ronzano, vicino a Milano, è stato abusato, lui come credo anche molti altri, poi il prete, al posto di essere messo da parte, no? è stato messo
spostato,
a capo,
sì,
spostato nella parrocchia di Legnano a contatto,
sì,
con altri bambini, e poi i genitori preoccupati, i genitori tra l'altro persone di chiesa che continuavano a voler avere un rapporto, un dialogo anche con il cardinale di Milano, è stato tutto un voltafaccia, delle parole molto, molto così, che lasciavano il tempo che trovavano, e parole di facciata, ecco, mai un'ammissione di responsabilità. Ma che chiesa è questa?
Sì, poi deve pensare che nell'ultima sessione del processo, quello che si è svolto il 9 giugno, quindi il nostro libro era già uscito e non abbiamo potuto inserirlo nel nostro libro, grazie all'intervento di un bravissimo avvocato, il processo è stato di nuovo spostato. Spostare il processo
in un'altra città.
Sì, ma significa soprattutto una cosa, significa entrare nei tempi di prescrizione, quindi rischia di non avere mai giustizia questa vittima, mai questo ragazzo avere giustizia. Ora lei capisce che questo ragazzo ha tentato suicidio 5 volte, cioè questo ragazzo si sente trattato come uno che si è inventato tutto, che non ha ragione, che non è una vittima. Riconoscere vittime, le persone che hanno subito un abuso, ha un'importanza enorme per la loro psiche, per la loro guarigione.
Per la loro guarigione, ma direi anche per la guarigione di chi ha abusato, perché non sto non sto parlando e giustificando, dicendo che sono malati, forse anche sono malati, ma quelle sono deviazioni che la Chiesa deve accettare. E come mai la Chiesa non accetta le deviazioni di questi preti?
Ma accetta di difendere questi preti, io penso forse perché questi preti hanno anche delle armi di ricatto come questo di Milano, perché se no non mi spiego perché la curia milanese paghi un bravissimo avvocato che è stato tra l'altro anche preside della facoltà di legge dell'Università Cattolica per riuscire a entrare in prescrizione con questa cosa terribile contro questo ragazzino. Ci sia qualche cosa sotto che noi non riusciamo a capire, ma che possiamo in qualche modo sospettare, diciamo. Ci sono delle storie veramente molto brutte dietro tutto questo, uno sguardo molto brutto che possiamo gettare sul comportamento a questo punto non solo di alcuni preti che si comportano male, ma soprattutto delle gerarchie che si comportano ancora peggio, ecco. Proteggendoli di fatto in mille modi, anche coi soldi, che poi vorrei ricordare che sono i soldi dell'8 per mille. Ecco.
Nel caso del prete di Lonzano sono stati 100.000 gli euro donati alla famiglia, dati alla famiglia.
Sì, per tacitarla, per la tacitarla. Famiglia che era molto povera, aveva speso in avvocati, ha dovuto accettarli, perché sennò avrebbero dovuto vendere la casa in cui vivevano. Cioè, è anche l'idea che la Chiesa approfitti della povertà delle vittime, lo fa sempre. E guardi che non c'è una vittima ricca, cioè non c'è una vittima di abuso sessuale che sia ricca. Questo fa pensare appunto che c'è una strategia molto chiara, perché i poveri hanno molte meno possibilità di difesa dei ricchi, anche proprio giudiziaria, lo sappiamo tutti. Se tu ai poveri offri dei soldi perché ritirino la denuncia, e i poveri sono colpiti, insomma sopraffatti dai debiti, accettano i soldi, anche se sono cifre risibili ai nostri occhi, perché dare dai 10 ai 25 mila euro per far togliere una denuncia a una famiglia che ha avuto il figlio abusato, noi capiamo che non paga neanche una terapia psicanalitica per il ragazzo, è pochissimo, però se la famiglia è sull'orlo della bancarotta, quei soldi sembrano una mano santa, purtroppo. E quindi approfittano della povertà. Allora, l'idea che ci sia una Chiesa che difende i colpevoli e non le vittime, che approfitti dei poveri, è un'idea che noi che siamo cattoliche, le donne che hanno scritto questo libro siamo quasi tutte nonne e cattoliche, noi non vogliamo questa Chiesa, noi non vogliamo più sentirne parlare, noi vogliamo che questa Chiesa si purifichi e che questo non accada più.
E che questo non accada più. Domani e domenica ci saranno le messe della domenica, le prediche della domenica, e tutto rimane come prima.
Per ora sì, purtroppo sì, però speriamo che questo libro faccia risvegliare qualche cosa e che si faccia questa inchiesta.
Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Queste sono le parole del profeta Isaia. Ed è un profeta che ha molto da insegnare a tutti quanti noi, anche a coloro i quali, con chissà quale presunzione, pieni di abusi, vanno a predicare. E credo che sia una colpa molto grande, maggiormente grande di fronte anche alla povertà sempre più evidente delle persone in chiesa, Lucia Scarafia.
Sicuramente questo, anche perché poi questi preti usano il loro potere, la loro cultura, il loro potere religioso su questi ragazzini, gli dicono ma non c'è niente di male fare questo, Gesù ce lo permette, e questo è appunto trasformare il male in bene, dire che il male è bene, e questo l'inganno e la menzogna.
Lucetta Scarafia, Anna Foa e Franca Giansoldati, autrici del saggio pubblicato da Solferino, il saggio intitolato Agnus Dei, gli abusi sessuali del clero in Italia. Prima di salutarci, Lucetta Scarafia, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, io ne leggo tanti insieme, devo dire, sono molto, in questo momento sto leggendo un bellissimo libro sul tempo in francese che si chiama Cronos, che però credo sia stato tradotto in italiano da Einaudi, che racconta come diciamo l'irrompere del tempo ebraico-cristiano nella tradizione greca abbia creato il tempo in cui, la concezione del tempo in cui noi viviamo oggi.
Queste parole alla luce dei tempi che stiamo vivendo sono parole importanti. Il libro in effetti è pubblicato da Einaudi di François Hartog ed è uno sguardo ineluttabile sulla parola tempo. Grazie davvero Lucetta Scarafia e buona giornata.
Buona giornata, arrivederci.